Salve a tutte le persone che stanno ascoltando, questo è il podcast del collettivo asessuale Caro di Poi e anche in questo podcast continueremo a parlare di porno. Io sono Alessandro.
Ciao. Io sono Friedrich.
Io sono Duba.
E questa musichetta intanto ci riporta ai bellissimi anni 80, al porno degli anni 80. E una cosa che ho notato è che diciamo che quelli come me che avendo 19 anni erano adolescenti negli anni 80 è la differenza della fruizione del porno da giovani, cioè noi vedevamo funzionava più o meno così: c'era bisogno di un videoregistratore e di una casa libera. Ovviamente tutti gli amici sapevano che se c'era un videoregistratore e una casa libera c'era la visione del porno, succedeva circa una volta al mese, non tutte le sere, tanto per cominciare, a parte i vari giornalini, le ore lasciati nelle piazzette, su quale non oso pensare cosa sia stato fatto.
E cosa?
Da lì mi dovevo immaginare qualcosa, dai tempi di le ore, non capivo perché tutti andavano a cercare questi giornalini sporchi, da fa schifo, dove sporca la carta, proprio che c'era stato fatto di tutto sopra.
E solo toccandoli rimanevi incinta.
Ma scusate, questa me la sono persa, non conoscevo questa.
Ma era un'usanza dei tempi di Alessandro.
Quando andavamo, magari c'erano con le vespine, non avevamo i social, ok? Quindi dovevamo andare in questi grupponi. Tutti stavamo sulle vespine perché i luoghi di incontro, specialmente nelle periferie degli anni 80, erano zero per i giovani. Andavi o a casa del popolo o sulle vespine in qualche piazzetta, e dentro i muri di queste piazzette, dentro queste cose, ci nascondevano le ore questi giornali qui, dove erano dei giornali porno. Come si facevano ad avere i giornali porno? Si andava da un edicolante, erano vietati a minori di 18 anni, ma tutti si sbattevano il cazzo, per dirlo in termini. Lo sapevano tutti chi era il giornalaio che ti vendeva il giornalino tranquillamente. Andavi magari uscito da scuola, c'erano queste cose un po' losche dove ho comprato le ore. Infatti di solito era tipo le ore dell'anno prima, quello che trovavi nella piazzetta, ecco, qualcosa di spaventoso. E in un anno c'era stato fatto di tutto su quel giornalino.
Il book sharing.
Ecco, era veramente un book.
Ma io sinceramente, se mi fossi trovata in una situazione del genere, pensando a come sono, avrei fatto un giornale, mi sarei trovato su un giornale porno random chiedendomi cos'è questa cosa.
Non sprechiamo la carta, tipo.
E quindi c'era la visione della videocassetta porno. Allora, partivano due in motorino in due senza casco, che erano gli anni 80, andavano al videonoleggio del paese, della cittadina, insomma, sono cresciuto in una cittadina di 40.000 abitanti, vicino a Firenze, andavano al videonoleggio che tutti sapevano che noleggiava film porno ai minorenni, tranne i carabinieri, perché non campavano noleggiando tipo Top Gun o Rambo, perché erano cazzate fondamentalmente, e quindi andavano nella stanzina di là e tornavano a casa e magari il film era, non so, Moana e Cicciolina Mondiali, però già era più grandino, oppure Fantastica Moana. Io quello mi sono rivisto oggi, cioè mi sono rivisto Fantastica Moana. Il primo che sento dire che il porno negli anni 80 avevano una trama, che Moana Pozzi era una signora, vi sputo. Cioè sembra una versione porno di Flashdance. Non so se avete presente Flashdance, che sembrano tutti dei videoclip attaccati senza che vogliano dire un cazzo, no? Ecco,
sì.
Perfetto, con porno. Okay.
Per la regola
34, probabilmente, che esisteva già prima di internet, se è fatto una stronzata, c'è porno. La differenza qual era? 20 ragazzini in una casa che guardavano questo film. Il gruppo faceva un pochino da filtro, perché c'era magari quello un po' più sveglio, che raccontava le cose, quello un po' più... Poi c'ero io che... Io mi ricordo di aver visto Fantastica Moana, lei che faceva il bagno in un bagno orribile marrone, s'alzava e aveva il telefono in bagno, che era una cosa strana perché c'erano ancora i telefoni, quelli grigi attaccati al muro, che onestamente era difficile avercelo in bagno. Lei si alzava e rispondeva al telefono in bagno, giusto per far vedere che si alzava nuda e rispondeva al telefono, quindi il realismo già lì un pochino veniva a mancare. E io dovevo essermene accorto tanti anni fa di essere asex. Vabbè, lasciamo perdere, perché i miei amici guardavano ben altro in quella scena. Quindi c'era questa scena 20 ragazzini che guardano un televisore, tutti così, qualcuno, qualcuno, io appunto dicevo, guarda c'ha il telefono, guarda che bagno brutto, guarda il doppiaggio, c'è una scena, mi ricordavo una scena dove c'era, dissi, ma è doppiato male questo film, mi guardano, cazzo guardi il doppiaggio, si guarda il doppiaggio io, e da lì si vedono le cose, insomma, fin dall'età piuttosto tenera, però faceva da filtro, più che altro si faceva una volta al mese questa cosa, oppure c'era, non lo so, il famoso film dell'idraulico, erano film tedeschi con i sottotitoli, ok, oppure film tedeschi doppiati, e anche lì il doppiatore di film porno, un lavoro di merda, come abbiamo detto.
Ma io mi chiedo, ma i gemiti li doppiano?
Doppiavano i gemiti, doppiavano i gemiti, ma a parte di solito però, aspetta, non, più che gemiti c'era la musichetta, poi quando vi spiego, allora... Funzionava in questa maniera, arrivava, c'era tipo questa bionda completamente svampita, con la classica casalinga, che non è così, arrivava, apriva il rubinetto, non veniva l'acqua, chiamava anche l'idraulico, però o non sapeva come fare, lo doveva pagare in natura, oppure diceva, ho un problema con il tubo, prova con questo, e dicevi, arrivava questo idraulico, che sembrava un idraulico vero, cioè arrivava un omino basso, stempiato, coi baffi, brutto, cioè, e tu dici, vabbè, quello dovrebbe essere. Poi a un certo punto srotolava la sua migliore qualità e iniziava il porno, ok?
E partiva una musichetta.
Partiva pappaparara papparara, e quando partiva pappaparara, che era sempre la stessa musichetta di tutti i film porno, iniziavano qualcosa.
Un po' come per i nostri podcast.
Un po' per i nostri podcast, esatto. Era più papparara papparara, era più una cosetta del genere. Ovviamente questa videocassetta girava di casa in casa, dopo che lo dovevi andare a riportare perché avevi fatto tipo qualcosa come, non so, 40.000 lire di arretrati, ok? E l'ultimo coglione si pagava gli arretrati. Io avevo una cosa in più degli altri perché avevo due videoregistratori. Essendo già geek da allora, avevo due videoregistratori, quindi mi davano i porno per doppiarli.
Ah, che bello.
Quindi ecco, io non so, non me ne fregava un accidente di vederli. Madonna, chissà quanti porno vedi. No, guarda, non li accendo neanche. Sì, non ci. No, ve lo giuro, ve lo posso dire. Non l'accendevo proprio io la televisione quando c'erano quei porno. E mi ricordo di averne visti uno con una ragazza che per allora era qualcosa di... I ragazzi non guardavano i porno.
La ragazza che disse, si annoiò quanto te, oppure era più felice?
Ma non lo so, non dette, no, c'era un'altra specie di morale, però in provincia, sai? E mi disse, no, me ne fai vedere un pezzettino. E vedemmo proprio Fantastica Moana, quel pezzo lì, un pezzo, voglio dire, di Fantastica Moana. E a un certo punto si alzò e se ne andò. Cioè, 30 anni fa non aveva più pallida idea che lei potesse, gli potesse piacere vedere un porno. Ora andiamo avanti 30 anni, un 14enne, 15enne di oggi ha qualcosa in più di Moana Pozzi una volta al mese o delle ore nascoste dietro un muretto, 14enne oggi ha la fruizione di migliaia di film porno, hanno secondo me anche, e mi ricordo di un'intervista di Rocco Siffredi che fece a Radio 24, ha detto, è una cosa che è vera, perché io, Moana Pozzi andava in televisione intervistata da Pippo Baudo, cioè era un personaggio televisivo a tutto tondo, Cicciolina in quegli anni era parlamentare, cioè lo sapevi che quando Rambo si buttava dalla scogliera, non so, lo sapevi che era finto, quando vedevi Moana Pozzi facevi quello, si diceva vabbè è un film, però non è realtà, perché Moana Pozzi è in televisione, Pippo Baudo eccetera eccetera. Ora in maggior parte dei video che girano su internet sono finti amatoriali, quindi sono cose fintamente vere. Hai 14 anni, pensi che la cosa sia quella. Mi ricordo Rocco Siffredi dire appunto una cosa, sia un personaggio piuttosto criticabile, disse quando parlo con le ragazze dicono potreste dire a mio compagno di non fare, di non provare a cercare di replicare certe cose che vede nei porno, perché sono cose un po', certe pratiche fanno anche male. Perché nei porno, diceva lui, ci si ferma, si riprende, sono professionisti. Quello che tu vedi in 10 minuti di porno professionale, in realtà magari è stato girato in una giornata. Ma se il porno non è professionale, è un finto amatoriale, tu credi che quello sia vero?
Sì, certo, sicuramente. Poi certe pratiche, semplicemente, oltre a fare male o meno, una persona non vuole farle. Cioè...
Potrebbe anche non volerle fare, molto semplicemente.
Il porno, secondo me, ha sdoganato tutta una serie di atteggiamenti proprio ancora più sessisti, del tipo dal dare la pacca sul culo, al mettere le mani alla gola, al... qualsiasi pratica un po' violente ai confini col BDSM, però molto, cioè ai confini, ma il BDSM è una cosa che fanno persone consensuali in contesti diversi, mentre appunto il porno l'ha decontestualizzate e sdoganate queste cose qua. Quindi io ho visto già, cioè, proprio anche per esperienza personale, c'è gente che senza dire, senza due parole prima, senza beh, fa delle cose che non ti aspetteresti.
Che
E
magari
questo, insomma,
una persona non sempre gradisce.
no, non le gradisce, o comunque anche se le gradisse vorrebbe prima concordare, quindi comunque sia, in ogni caso fa danno.
Esatto. E soprattutto ha alzato questo modo di fare porno anche, secondo me, l'aspettativa, cioè perché si spiega così la valanga di Viagra prescritto che si fanno prescrivere i ragazzini a 20 anni. Se non hai un problema grave, non hai bisogno del Viagra.
No, assolutamente. Vabbè, anche perché, piccola parentesi, non è che serve sempre avere un'erezione per avere una sessualità
Sì, esatto.
importante, perché non è tutto basato sulla penetrazione, quindi.
In questo momento il porno è libero, ci puoi mettere quello che vuoi. Si possono vedere tutte le pratiche che vuoi, tutte senza un filtro, perché lo vedi da solo in camera. Questa, non c'è più il filtro dei 20 amici che facevi tipo quell'attore, dai, guarda quell'attrice lì assomiglia, non lo so, alla Giovanna, che era la tua amica, eccetera, eccetera, eccetera. E poi glielo dicevi, guardate, mi assomigliava a un'attrice porno. Quindi viene a mancare questo, e ci dovrebbe essere molta più attenzione nel vedere il porno, nell'usufruire del porno, specialmente da parte delle persone più giovani.
Ma più che altro il problema è anche il fatto che c'è solo il porno, perché educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane non
Esatto.
viene fatta. E anche da dire che magari ci sono certe pratiche che persone vorrebbero provare, ma non sanno cosa fare e fondamentalmente vanno a caso a fare cose che è vero, non è porno, ma che non sono fatte così. Fondamentalmente sono molto più complesse, c'è cioè molta più preparazione. Ora mi viene in mente il sesso anale, che a volte sento persone parlarne come se fosse, ecco, infilare cose nei diretani random, invece c'è tutta una, insomma, cosa dietro, ecco, non è che arrivi lì e fai cose. Però manca appunto educazione affettiva, sessuale, e questa cosa non avendo nemmeno il filtro, vedendone tante di porno al giorno, manca poi quella criticità al ragazzetto di 18 anni, 19, che non
Anche prima, eh?
acquisisce, anche prima, anche 16, anche 15. Io mi ricordo che in classe mia incominciarono a girare i primi porno e avevamo 14 anni, quelli scaricati da siti random che si riportavano in classe con i primi cellulari, insomma, colori. Già cominciava a essere più fruibile il porno. Fondamentalmente te lo puoi portare in tasca dove fare.
E soprattutto lo puoi fare perché c'è anche tutta la parte del cosiddetto revenge porn, cioè si girano di solito il ragazzo lo fa alla ragazza, ma può essere anche il contrario. Si gira un filmato porno e poi si usa per ricattare quest'altra persona. Penso
Tremando,
alla storia della povera Tiziana
Tiziana.
Fantoni di Napoli, che per un gioco del genere non poteva più uscire di casa perché erano stati creati delle meme con la sua
Che poi è la cosa
faccia.
brutta.
Anche una
Scusami.
persona, un blogger, anche una persona intelligente che non voglio nominare, ma una persona intelligente disse: ma cosa c'è di male? Disse: cosa c'è di male? Quel video l'abbiamo visto tutti. No, quel video l'ha visto te. Io mi rifiuto di vedere quel genere di video.
No, io non l'ho visto, so cosa è successo, però comunque, al di là di tutto, sappiamo che ha causato il suicidio di una persona, sta cosa, cioè, per quanto legale lei avesse denunciato.
Perché la stessa tecnologia che ti dà la possibilità di avere appunto il porno in tasca non ti dà la possibilità di difenderti. E quindi serve, secondo me, prima di tutto una legislazione che faccia, prima di cominciare, educazione affettiva nelle scuole, senza nascondersi dietro il gender, perché più ci nascondiamo dietro il gender, più lasciamo che sia YouPorn, l'unico insegnante dei ragazzi.
Vabbè, poi io penso che diciamo, in un contesto ideale dove c'è una corretta educazione all'affettività e tutto, non solo non succederebbe un fenomeno come il revenge porn, ma in caso un filmato di due persone che fanno sesso finisse in rete, farebbe tutto questo scalpore perché si tratta semplicemente di due persone che fanno sesso, quindi
Esatto.
non è una cosa, non è connotato in termini di genere, quindi lei è una troia, lui è un figo o così, non sarebbe connotato in nessun modo, quindi anche quel video non avrebbe fatto scalpore, semplicemente sarebbe stato un video in rete di due persone che facevano sesso.
Esatto, la cosa più
Sì,
naturale del mondo, tra l'altro, per gli
che
altri.
lei purtroppo è stata molto criticata, mentre lui comunque non ha subito questo genere di pressione sociale, fondamentalmente, che lei ha sentito e ha provocato poi il suicidio.
Cioè, a Napoli facevano le magliette, che lei è lì vicino a Napoli, facevano le magliette con la faccia di Tiziana.
Assurdo. Certo.
Cioè, bisogna a un certo punto anche dire no, non è una cosa normale, non ci piace tutti, non ci siamo fatti idolizzare tutti, è una cosa grave.
Poi anche tutti i meme che sono venuti fuori su internet è stato, mi immagino per lei sarà stato socialmente
Sì, devastante.
devastante. Perché poi comunque la persona che ti viene a dare la troia per la strada c'è sempre. Lo fanno alle persone che camminano tranquillamente per la strada e non hanno questo tipo di pressione fondamentalmente dovuto ai media, quindi immagino a lei poveraccia che deve aver passato e nessuno ha fatto niente fondamentalmente.
Perché si parla molto di sexting, che le ragazze fanno le foto e le mandano. Allora, non prendiamoci in giro, la Polaroid serviva per quello, anche ai tempi miei, quando ero giovane, tanti anni fa, la Polaroid serviva per quello. La Polaroid perché sviluppava direttamente le foto senza doverle portare a sviluppare, ok?
Ma come serviva per quello? Mi hai rotto, mi hai ucciso un mito. Pensavo
Serviva.
per famiglia.
No.
No.
Era per quello la Polaroid. Però, insomma, potevi fotocopiarla, poteva finire dentro un fax, ma non avrebbe mai avuto una diffusione mondiale nel giro di poco tempo. Quindi, se certe abitudini ci sono sempre state, bisogna appunto che ci sia, che la stessa tecnologia che ti permette di portarti il porno in tasca ti permette anche di poterti difendere, come ho detto prima.
Ma è quello anche un problema anche sociale per certi altri versi, il fatto che purtroppo l'utente, l'user che utilizza la rete non ha poi tutta quell'etica, perché si annulla proprio, non c'è più come se accendi il computer e si annulla qualsiasi tipo di contratto sociale, etica, morale. E ci sono persone appunto che si fanno account falsi e insultano altre persone e succede anche questa cosa qui, è come se fossero protetti dallo schermo. Sono protetti dallo schermo attualmente, quindi.
Sì, mi viene anche in mente proprio il tipo di porno che girano, perché se facendo un giro su Pornhub trovi delle cose abbastanza devastanti proprio in termini di violenza, non cioè proprio. Poi per carità uno può dire finzione e d'accordo, però il fatto che a delle persone ecciti vederlo sullo schermo, magari dal vivo non credo, perché in molti casi no, rimane a livello di fantasia oppure proprio anche. E senza porsi due domande sulle condizioni delle persone che l'hanno girato, anche, cioè, secondo me anche quello è un po' un annullamento dell'etica, della sensibilità, insomma, dell'empatia, cioè un po' un abbrutimento da questo punto di vista. E in tutto questo, vabbè, vorrei anche citare appunto che non c'è solo porno mainstream e anche prodotto su larga scala, ma magari ci sono piccole case di produzione o comunque appunto altri modi di fare porno, anche con un occhio un po' più femminista, queer, proprio per cercare di dare un'immagine diversa della sessualità rispetto a quello che è presentato nel porno mainstream. Ora io non ne conosco tantissimi, però mi viene in mente per esempio Erika Last, o anche, vabbè, c'è un famoso FM, che è anche un attore porno, che è Buck Angels, che ha credo la sua casa di produzione.
Mi sembra di sì. Comunque lui fa anche educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Mi ricordo qualche tempo fa ho proprio letto che appunto a livello, cioè, fa anche delle iniziative nelle scuole per dire appunto sensibilizzare le persone su una sessualità corretta e non di tipo, oddio, non mi viene la parola.
Tossico?
Tipo tossico, sì.
Sì, lui tra l'altro produce anche sex toys per F2M,
Sì.
questo tipo di cose è molto, attivo in questo senso.
Anche per un po' evitare ambienti tossici, fondamentalmente il porno femministi solitamente vengono prodotti da case un po' più non così grandi, sono molto più, anche si autofinanziano a volte su internet, ho visto qualcosa. E comunque anche per promuovere questa sessualità, comunque non è lesiva, non è tossica, per staccarsi dalle grandi produzioni, cercano di appunto autofinanziarsi e cercare di fare del porno corretto sotto certi punti di vista etici e anche consensuali, fondamentalmente cercano di fare una riflessione anche su consensuale, che magari nei porno mainstream cisette non c'è effettivamente questa cosa, non continua ad esserci, e a volte anche nei porno gay un po' più, non lo so, anche lesbici un po' più mainstream, più che altro, che magari derivano anche più da un contesto un po' cisette, un po'.
Sì, c'è sempre lo sguardo dell'uomo etero alla fine, no? Sì, mi viene in mente anche il discorso sul, appunto, il fatto che un po' si ricollega magari per vie traverse al discorso che facevamo sulla prostituzione, nel senso che essendo poi l'attore porno è una professione, insomma, attore attrice porno è una professione che quindi è pagata, e questo dà adito però a situazioni di sfruttamento, insomma, condizioni anche proprio abbastanza brutte per chi ci lavora, perché in un contesto capitalista di produzione su larga scala, eccetera, alla fine non fa eccezione neanche questo. Quindi l'attenzione all'etica, appunto, ci sta anche nel guardare porno, alla fine, una riflessione che, insomma, ci può stare. E anche il secondo podcast sul porno si conclude qua. Continuate a seguirci se volete il seguito. E ciao, alla prossima.
Ciao ciao!
Ciao.